la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di lunedì 13 ottobre, apriamo la nostra newsline, anche la settimana della fascia informativa locale mattutina di Controradio, che nella sua veste serale sarà oggi molto anticipata, perché inizieremo dalle 15 la maratona elettorale per le regionali in Toscana, ma subito uno sguardo al meteo, se ci teniamo ancora questa stabilità che ci portiamo dietro dalla scorsa settimana con temperature insomma più che gradevoli. Daniele Grifoni dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, avremo ancora condizioni di tempo con bassa probabilità di precipitazioni o addirittura assenti perlomeno oggi e domani, mentre mercoledì potrebbero verificarsi delle locali piogge, in particolare sul litorale centro-meridionale a causa di una depressione che si va formando sul Mediterraneo occidentale. E per quanto riguarda comunque la giornata di oggi, come dicevo, cielo sereno poco nuvoloso, ancora temperature superiori alla media del periodo, tuttavia poi da domani anche le temperature cominceranno a diminuire leggermente e questo porterà nel corso della settimana a un calo che si dovrebbe concretizzare intorno ai 4-5 gradi rispetto alle temperature che si sono registrate ieri e anche registreremo nella giornata di oggi, quindi ci dovremmo riportare intorno a temperature sui 20 gradi o qualche localmente anche temperature inferiori come valori massimi. Da segnalare che è previsto anche un rinforzo dei venti dai quadranti orientali, non oggi e domani, ma a partire soprattutto da mercoledì, e questo sarà l'elemento che porterà a questo calo delle temperature.
Ecco, però una settimana abbastanza interlocutoria, senza un brusco capovolgimento, diciamo.
Ma sì, direi per ora, perlomeno sulla Toscana, non è previsto una variazione significativa dello stato del tempo. A più lungo termine è probabile un peggioramento intorno al 20 del mese, quindi tra il 20 e il 22, ecco, le perturbazioni potrebbero cominciare a fare nuovamente il loro ingresso in maniera più franca anche sul Mediterraneo centrale.
Ecco, questo per darci un po' una tendenza che particolareggeremo nel corso dei collegamenti quotidiani che facciamo con il LAMMA. Buon lavoro, breve pausa e torniamo in newsline.
Festival della Transizione Ecologica 2025. 3 giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Quando riapre la ex GKN? Vogliono logorarci per farci morire lentamente. E noi questa domanda facciamola insieme, in corteo, perché non c'è fabbrica socialmente integrata senza pace e non c'è pace senza reindustrializzazione ecologica. Siamo Davide contro Golia. Firenze lo sa da quale parte stare. 18 ottobre, 14:30, Università di Novoli. Il futuro irrompe.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Al brillante Nuovo Teatro Lippi, giovedì 16 alle 21:30, Petra Magoni e Finaz presentano il nuovo progetto Equilibrismi, dedicato alle avanguardie del XX secolo. All'Ex Fila, domenica 19 alle 18:30, Ossa di Cane in concerto con La Morte del Re, progetto che spazia dall'hip hop al new jazz. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Mercoledì 15 ottobre alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
Alle 8:10 andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Prima di addentrarci sull'analisi delle regionali a partire dall'affluenza, siamo ancora modalità elezione, perché le urne, come sappiamo, chiudono, sono riaperte alle 7 e chiuderanno alle 15. Le principali notizie di cronaca che vi segnaliamo sono vengono innanzitutto dall'incendio all'ex ippodromo Lemulina a Firenze, l'apertura della Nazione, fiamme in una delle palazzine abbandonate alle cascine, indagini anche sul possibile gesto doloso, il futuro tanto travagliato delle Molina appeso anche al ricorso al TAR, il comune pronto per il bando, 6 manifestazioni di interesse, dunque la notizia di cronaca dell'incendio dà spunto anche per tornare sulla vicenda pendente di stallo che ha a che fare con il futuro di quest'area all'interno appunto delle cascine. Ex ippodromo delle Molina, ancora un rogo nelle palazzine, di spalla anche sulla Repubblica, mentre per quanto riguarda il Tirreno, via Zamenhof Raid nella notte, rotti i vetri alle auto in sosta, Pistoia ancora atti vandalici, la rabbia dei residenti. Rimaniamo sul Tirreno per la fotonotizia, naturalmente, dei 3 candidati alla presidenza della regione che sono andati a votare nella giornata di ieri. Praticamente troviamo questa terna visiva, diciamo, su tutti i quotidiani locali di oggi. La lunga attesa dei candidati, titola il Tirreno, il giorno della verità, la Nazione, regionali, affluenza in calo, ultime ore prima del verdetto da Repubblica, e regionali, il crollo dell'affluenza, 33,68%, titola il Corriere, ma come sappiamo poi alle 23 il dato si è chiuso al 35,7, mantenendo questa forbice di 10 punti percentuali di scarto rispetto a 5 anni fa, con una conferma di questo anche per quanto riguarda le regionali a Prato, che hanno un'attenzione e a cui dedichiamo un'attenzione particolare, perché come sappiamo, città sotto i riflettori in questa tornata dopo le inchieste che hanno coinvolto entrambe le coalizioni in campo. Regionali, il messaggio della città: crolla l'affluenza di 10 punti, dalle pagine interne della Nazione di Prato. Ma noi salutiamo Giorgio Bernardini, ben trovato, buongiorno. Non so se Giorgio ci sta sentendo, è in collegamento con noi, vediamo di riattivare. Sì, eccoci, ciao Giorgio.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, ciao Chiara. Buongiorno.
Dunque, dicevamo, in Toscana, anche a Prato, si conferma la tendenza a un evidente calo di votanti.
Sì, questa tendenza si conferma anche a Prato, sono 10 punti percentuali come nella media regionale. Tuttavia, ecco, c'è insomma da sottolineare che Prato rimane la seconda provincia per partecipazione dopo Firenze, che continua a essere regina, e mi pare sia l'unica che sfonda, almeno secondo i dati di Diligendo, il 40% di partecipazione alla fine del primo giorno di voto. Questi sono due dati che stanno insieme e che vale la pena, diciamo, affrontare e analizzare. Il primo è proprio quello dell'attesa mancata partecipazione, che deriva probabilmente, insomma, da quelli che sono stati gli scandali e le inchieste che hanno colpito sia il centrodestra che il centrosinistra in questi ultimi mesi. Ne abbiamo parlato diffusamente anche su Controradio. Il secondo è che comunque, diciamo, la provincia di Prato riesce a mantenere nell'astensione o nell'aumentare dell'astensione una quota di partecipazione che rimane viva anche rispetto alle altre province, e questo non era affatto scontato ed è un dato che dovremmo poter sapere analizzare appunto dopo le elezioni, capendo quali sono i flussi e chi è andato a votare. Ci sono diversi istituti che già stanno facendo questo lavoro in questo momento specifico. Stiamo cercando di capire, sia noi cronisti, insomma, sia gli addetti ai lavori, che cosa significano anche questi numeri. Certamente dobbiamo dire che c'è una forte disillusione, c'è una forte difficoltà anche nella partecipazione, e intravedo sia per Prato e di conseguenza insomma con anche il suo portato elettorale molto forte che per la regione, una diciamo così battaglia fino alle 15 per arrivare sostanzialmente a quello che è stato un po' il minimo storico della partecipazione alle elezioni regionali che era stato registrato nel 2015 appunto ed era di poco sotto il 50%. Mi spiegano insomma molti politologi che in realtà anche con questi numeri che abbiamo è difficile un recupero sul oltre il 50% perché la stensione è un fenomeno che va a crescere durante appunto le giornate e non si riduce, diciamo. Quindi vedremo anche che cosa significa praticamente.
Ecco, sì, queste sono riflessioni, ipotesi, analisi estremamente interessanti, perché non è solamente il calo della partecipazione, ma anche a quanto ammonterà questo calo rispetto appunto al miraggio a questo punto del 62,6 di 5 anni fa e al record nero del 48 del 2015, perché avrà un peso e un valore anche dal punto di vista della vittoria o meno del ricandidato Giani. Quindi ci stai dicendo comunque che Prato, che prevedibilmente poteva trainare, no, la disaffezione, dunque la non partecipazione, sempre in questo contesto di astensione, non si sta rivelando però così impattante.
Esatto, proprio quello che hai detto. C'è un calo che è fisiologico e ascrivibile a quello delle altre province, ad esempio comunque della media regionale, tant'è vero che Prato resta sopra quella media di astensione, ma non c'è un calo ulteriore che ci si poteva attendere, che io stesso mi potevo attendere appunto frequentando insomma la pratesità e anche diciamo così la disillusione, la disaffezione di molti elettori per quello che era successo in maniera bipartisan, e invece diciamo il calo è contenuto dentro la media regionale e addirittura superiore a quello di molte altre province. Prato riesce ad essere come partecipazione addirittura superiore a Pistoia, in cui invece la partecipazione era attesissima ed è alta, infatti al terzo posto nella classifica regionale, perché sostanzialmente ci sono alcuni fattori importanti, non solo il fatto che uno dei due candidati dei principali schieramenti sia appunto proveniente da quella città e sia sindaco, ma anche il fatto che nel Partito Democratico in questo caso ci sia una delle lotte più serrate e più attese appunto tra i candidati al consiglio per arrivare all'elezione. E quindi diciamo Pistoia terza, Prato seconda, si attendeva il grande calo di Prato, ma il calo di Prato è piuttosto contenuto. Ricordiamoci che comunque 10% è veramente tanta roba e ci dobbiamo preoccupare, magari sarà oggetto di riflessioni nei prossimi giorni.
Assolutamente, intanto abbiamo voluto evidenziare comunque questo punto, che sarà oggetto poi di ulteriore articolazione con la chiusura delle urne, il dato definitivo dei votanti e poi l'esito soprattutto dello spoglio, con te dalle 15 in diretta. Grazie a Giorgio Bernardini, buon lavoro.
Grazie a voi, a dopo.
Goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't want to be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries, something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again.
Alle 8:20 buttiamola in politica. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
Tommaso, rimaniamo sul terreno delle riflessioni rispetto ai dati che arrivano dai votanti. Siamo partiti con un contesto, quello pratese, ragionavamo con Giorgio Bernardini, che insomma doveva essere negli scenari, no? Di riflessione, forse la città in cui l'astensionismo, benché questi famosi 10 punti percentuali sono importanti e poi andranno articolati con la chiusura delle urne, ma diciamo Prato non è così, insomma la disaffezione non è così impattante o comunque sta tenendo.
Sì, in realtà l'essere stati forse al centro delle cronache ha sollecitato, magari non sempre in modo positivo, però sicuramente avrà sollecitato, no, gli elettori che poi si sono presentati. Bisognerà vedere se qualcuno non avrà avuto a disegnare qualche membro maschile sulla scheda piuttosto che mettere una croce, perché poi dopo vediamo. Però effettivamente la sollecitazione di una vicenda peculiare come quella di Prato, in cui tanto da una parte quanto dall'altra, diciamo che non, mettiamola un eufemismo, non ci si è distinti proprio per cose di cui andar fieri, tutto sommato però ha tenuto la cronaca politica al centro di un dibattito che è stato oltre quello dei giornali, ma penso anche quello dei bar, delle persone comuni che si interrogavano su delle vicende che oggettivamente non sono state edificanti, ma senza dubbio stimolanti.
Ecco, questa potrebbe dunque essere stata una reazione chiave di lettura interessante. Invece sul ruolo trainante solitamente di Firenze, meno questa tornata, e sul invece la portata abbastanza prevedibile nell'interpretazione di Pistoia, come valuti?
Senti, Firenze è tutto sommato la città perno di tutte le decisioni dei destini politici legati alle regionali. Questo purtroppo è inevitabile data la dimensione rispetto al resto della regione, però è anche un male perché la precedente amministrazione, quella che si ricandida a governare pur se con una formazione diversa di liste che sostengono Gianni, ma insomma Gianni ha governato 5 anni e il suo motto era esattamente quello della Toscana bella ovunque, la Toscana dei mille borghi, l'attenzione alle periferie, che però già alla prova della partecipazione così non è sembrato essere, perché invece vediamo che è proprio nelle periferie che la maggiore astensione ad ora sta, come dire, sta colpendo questo voto. Segno anche appunto che Firenze, essendo al centro, essendo la città più importante, più rilevante, anche lì continua a vivere di una attenzione che rivolge alla politica, perché la politica si rivolge con attenzione a Firenze, sapendo che dove si gioca il grosso di un'elezione tutti i candidati presidenti ovviamente parlano prioritariamente nei contesti fiorentini e poi escono fuori. Questo però continua secondo me ad allargare la distanza tra il centro della regione e la sua periferia.
Ecco, invece veniamo al come si vince, no? Perché il dato dell'affluenza davvero andrà a incidere a questo punto in maniera rilevante, con la soglia o meno di un 50% in termini di affluenza, sto parlando, perché qui ormai ci siamo allontanati dal miraggio del 62-6 di 5 anni fa, e però il discrimine qual è? Il rischio è che, visto il flop dell'affluenza, Gianni insomma in un eventuale riconferma abbia una vittoria magra da gestire poi anche problematicamente.
Esatto, non sarebbe la prima volta, già nella seconda tornata in cui fu eletto Enrico Rossi mi sembra che la partecipazione si fermò appena sotto il 50%, quindi è una vicenda che di fatto abbiamo già vissuto, ma una vicenda che anche solo nella nostra piccola storia di Controradio, di questa rubrica, abbiamo fatto presente da tempo che tutto il ritardo di una campagna elettorale che ora tutti i commentatori sono a dire è stata molto breve e non è stata molto bella. Ho capito, però quando si trattava di pungolare i partiti a che si facessero carico non solo di dover dirimere le loro questioni interne, che per carità sono rilevanti e noi dedichiamo tutta l'attenzione del caso, ma avrebbero dovuto avere attenzione anche rispetto ad un elettorato al quale ci si è rivolti a partire da settembre, perché le dispute si sono risolte in pieno agosto, quando qualcuno poteva anche avere altro, giustamente, legittimamente, a cui pensare. Parlo dei cittadini che magari a quel punto non avevano più neanche troppo interesse a sapere se da Roma si era sciolto il nodo Schlein su Gianni, o se nel frattempo il centrodestra si era finalmente accordato sul nome di Tomasi. Una campagna elettorale che dura così poco, in cui i temi che sono rilevanti per la vita dei cittadini non vengono toccati se non distrattamente nel mezzo ad altre vicende politiche più grandi, se si vuole, ma meno rilevanti rispetto all'amministrazione della regione, non credo poi ci sia da sorprendersi di una partecipazione che non è esattamente entusiasta. Però lo si doveva dire prima. Noi nel nostro piccolo ci abbiamo provato, spesso e volentieri, come voce solitaria.
Eh sì, Tommaso, noi adesso ci fermiamo qui, come ho detto a Giorgio, e ci limitiamo all'analisi di questi elementi che abbiamo in mano. Adesso mancano poco più di 5 ore alla chiusura dei seggi, poi alle 15 partirà la nostra diretta elettorale, la nostra maratona di spoglio, in cui ci riaggiorneremo anche con te, dunque, a oggi pomeriggio. Grazie Tommaso Ciuffoletti.
A dopo, ciao Chiara.
Minuti, nel frattempo seguiamo l'evolversi del rilascio degli ostaggi, dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell'accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti, lo afferma Hamas in una nota subito dopo il rilascio dei primi 7 ostaggi israeliani, tutti 1966 detenuti palestinesi rilasciati nell'ambito dell'accordo sulla liberazione degli ostaggi, sono a bordo dei bus che li porteranno a Khan Yunis nella striscia di Gaza. Aggiornamenti sicuramente fra poco nel GR di Popolare Network, dunque la linea passerà a Milano e poi torneremo con voi in Newsline e parleremo della mobilitazione del 18 ottobre promossa dall'ex GKN Davide contro Golia.
8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
A Tel Aviv un lungo applauso di migliaia di persone riunite in quella che è stata ribattezzata Piazza degli Ostaggi ha accolto la notizia della liberazione dei primi 7 ostaggi israeliani da parte di Hamas. Nel corso della mattina ne saranno rilasciati altri 13, mentre i corpi di altri 28 ostaggi dovrebbero essere restituiti dal pomeriggio. Dopo il rilascio degli ostaggi è prevista la scarcerazione di quasi 2.000 detenuti palestinesi dalle carceri israeliane, che sarebbero già stati fatti salire su degli autobus in vista del rilascio. Questa è una mattina di grande speranza, ha detto il presidente israeliano Herzog, dopo la liberazione dei primi ostaggi israeliani, mentre Hamas ha diffuso un comunicato. Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell'accordo e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti. Resta una lunga serie di incertezze su cosa succederà dopo questa prima fase dell'accordo di cessate il fuoco, su temi come il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza, il disarmo di Hamas e la struttura di governo della striscia, che potrebbe coinvolgere almeno temporaneamente l'ex premier britannico Blair e Donald Trump.
Il presidente degli Stati Uniti in questi minuti è in arrivo in Israele, dove incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu e le famiglie degli ostaggi. Prima di tenere un discorso in Parlamento, sulla spiaggia di Tel Aviv è stata installata un'enorme scritta in inglese "Thank you" che Trump dovrebbe vedere atterrando con il suo volo. La portavoce della Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente ha assistito in streaming alla liberazione dei primi ostaggi. La guerra è finita, penso che il cessate il fuoco reggerà, aveva detto poche ore fa Trump, che nel pomeriggio si sposterà in Egitto per la firma ufficiale dell'accordo tra Israele e Hamas e per un vertice con i capi di una ventina di paesi tra Medio Oriente, Asia ed Europa, compresa l'Italia.
Affluenza in forte calo al momento per le elezioni regionali in Toscana. Alle 23 di ieri sera aveva votato appena il 35,7%, il 10% in meno delle ultime elezioni. I seggi hanno riaperto stamattina alle 7, chiudono alle 15, poi ci sarà lo spoglio. La sfida è tra il presidente uscente Gianni del PD, candidato del centro-sinistra, favorito sul sindaco di Pistoia Tomasi, sostenuto dalla destra. Definitivo invece il dato del ballottaggio per le comunali di Aosta. Per soli 15 voti, Raffaele Rocco, candidato del centro-sinistra, è il nuovo sindaco.
Nega tutto e dice che le sue parole sono state distorte. La ministra della famiglia Eugenia Roccella, nel suo intervento all'Unione delle Comunità Ebraiche, se l'è presa con scuole e università che organizzano viaggi di istruzione ad Auschwitz, le ha definite gite per convincere i giovani che la colpa dell'antisemitismo era solo del fascismo. Le sue parole hanno suscitato la reazione indignata delle opposizioni. La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri nell'armadio, ha detto Liliana Segre. Dopo queste reazioni Roccella ha annunciato di essere pronta a telefonare a Segre e a spiegare tutto davanti alla commissione sull'odio e l'intolleranza presieduta dalla stessa senatrice sopravvissuta ad Auschwitz.
La manovra, oggi gli ultimi incontri prima del varo in Consiglio dei Ministri, il governo riceverà Confindustria. Ieri Meloni e gli altri leader della maggioranza si sono visti per le ultime limature al testo. Alla fine molte promesse si sono infrante con la realtà dei numeri. Le poche risorse disponibili dovrebbero andare per il taglio dell'IRPEF, che dovrebbe riguardare anche i redditi più alti, fino a 60.000 euro. Ridimensionate invece i punti più cari alla Lega, la rottamazione delle cartelle esattoriali e la sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile. Ancora da capire invece se il governo riuscirà a strappare qualcosa alle banche.
La guerra in Ucraina, Trump avvisa Putin, potrei inviare i missili Tomahawk a Kiev se la guerra non sarà risolta, così il presidente degli Stati Uniti che ieri ha avuto una telefonata con Zelensky. La seconda in appena 2 giorni, lo stesso presidente ucraino ha confermato che i missili a lungo raggio sono stati al centro della loro conversazione.
In Francia è stato nominato il nuovo governo di Sébastien Lecornu, il primo ministro incaricato per 2 volte dal presidente Macron, ha diffuso ieri sera la lista dei nuovi ministri. Pochi politici, molti tecnici e volti noti della società civile. 6 ministri dei Republicans hanno accettato di farne parte e il partito ha deciso di escluderli perché non hanno obbedito all'indicazione dei vertici. Quello di Lecornu sarà un governo di scopo per dare entro fine anno una manovra finanziaria al paese. La prima versione della legge di bilancio potrebbe essere presentata già domani, mentre in Parlamento la sinistra radicale e l'estrema destra preparano già mozioni di censura.
8.35 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network. in Toscana Info. Buongiorno. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fiepilì sale a 2 km la coda per veicolo fermo in avaria tra Empoli ed Empoli Est in direzione del capoluogo. Sempre in Fiepilì rallentamenti ancora una volta verso Firenze per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo a traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione all'altezza di Gragnola. I treni sulla linea Pisa, Lucca, Ulla potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli, fino al 7 novembre lavori per la posa dei binari in viale Giannotti con chiusure notturne e altri provvedimenti di mobilità in loco. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dei suoni i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei. Partenza da Bologna il 17 ottobre e arrivo a Firenze il 26 con 6 tappe che uniscono idealmente le due città attraverso l'Appennino. Ospiti: Cristina Donà, Mute Alessandro D'Alessandro, Riccardo Tesi Quartet, Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca, l'autrice e guida ambientale Roberta Ferraris, il sax di Dimitri Grechi e Spinoza. Info e biglietti fabbricheuropa.net.
Negli anni 20 del Novecento, in una tranquilla cittadina inglese, basta una lettera anonima ad accendere uno scandalo. I Pinguini Theater e La Maschera di Dioniso presentano Scandalo per posta. Uno spettacolo dove si ride, si sospetta e si indaga, rivelando poco a poco l'esigenza di emancipazione femminile. Dal 17 al 19 ottobre al Teatro Lumière, via di Ripoli 231, Firenze. Biglietti, prenotazioni, @teatrolumiere.it.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info, biglietteria cango@gmail.com.
Mercoledì 15 ottobre alle 20, Maya Oliva debutta in Perpetual Blooming, Despite the Gods. Un assolo in cui il corpo della danzatrice incarna le emozioni di molteplici donne, ponendosi la domanda: come avere una voce laddove non la si ha? Contro Radio.
change the world. You could be the one to drag me out this hole. Yeah, I might save the day. Yeah, I might change the world. But I need you the most. Yeah, I need you to hold.
Le 8:40 minuti, la linea torna negli studi di Controradio nella nostra newsline. Come anticipato, adesso vogliamo dedicare un approfondimento a Siamo Davide contro Golia. La ex GKN torna in corteo, lo farà il 18 ottobre prossimo. La ex GKN irrompe e rompe con un nuovo corteo e lancia nuove iniziative. Noi abbiamo in collegamento Dario Salvetti, ex GKN, ben trovato, buongiorno.
Ciao a tutte e tutti.
Siamo al settimo mese di disoccupazione e dell'intervento pubblico nemmeno l'ombra. È un estratto della chiamata al 18 ottobre e come vi contraddistingue senza tanti giri di parole, anche perché davvero il tempo non è così scontato rispetto alla tenuta della mobilitazione, soprattutto insomma immagino anche psicologica dei lavoratori.
Assolutamente, direi che sono numeri che si commentano da soli. Alla fine del 2024, a dicembre, già con un ritardo probabilmente di almeno un anno, veniva formato un consorzio industriale pubblico. Siamo ad ottobre, non è stato fatto nessun atto ufficiale e noi non sappiamo quando verrà fatto. Per quel che ne sappiamo ad oggi, il consorzio non sarebbe nemmeno in grado di comprare una biro dal cartolaio. E questo potrebbe continuare, non sappiamo ancora per quanto. Evidentemente quello che è di nuovo successo è che un pezzo importante della politica ritiene di poter tranquillamente logorare questa vertenza, trasformarla in un titolo e di non arrivare però a nulla. Questo è semplicemente inaccettabile. Ormai 5 estati fa, il 18 settembre 2021, 40.000 persone a Firenze scendevano in piazza contro i licenziamenti all'ex GKN. Da allora ne sono passate tante, i licenziamenti sono arrivati a buon fine, soprattutto attraverso il non pagamento degli stipendi, una pratica odiosa e vergognosa che avrebbe dovuto suscitare ben più indignazione, soprattutto a livello istituzionale. Noi siamo sempre nella stessa lotta, noi siamo per la riapertura della ex GKN, siamo fedeli a quel mandato che quelle persone ci consegnarono e quindi riconvochiamo un corteo che non è soltanto un corteo del collettivo di fabbrica, direi un corteo del lavoro per il lavoro e in realtà per il buon lavoro, nel senso che il sospetto, il non detto in tutta questa vicenda è che oggi una riconversione ecologica di una fabbrica dia fastidio a un mondo che invece sostiene che bisogna andare verso il riarmo e che il riarmo sia l'unica cosa che può tornare a creare, diciamo così, PIL e posti di lavoro.
Poi torneremo sull'appuntamento del 18 e sul giorno successivo, ma rimanendo alla riflessione che appunto Salvetti stava facendo sul paradigma complessivo e sulla direzione produttiva e anche insomma economica volta al riarmo, veniamo dalla mobilitazione di sabato scorso davanti alla RAI e veniamo da un contesto, quello che ha portato in piazza migliaia di persone anche in Toscana a sostegno della popolazione palestinese e delle missioni umanitarie delle flottiglie. Anche in questo caso GKN non ha fatto mancare la propria convergenza.
Assolutamente, ma perché la convergenza nei fatti non la decidiamo noi, basta dare un'occhiata alle cronache attorno al genocidio, attorno al futuro di Gaza, per comprendere come l'economia del genocidio si alimenti della speculazione finanziaria, immobiliare, lo dicono loro del resto di avere mire immobiliari su quel territorio, dell'estrattivismo energetico, ma questo vale per il genocidio, ma vale in realtà per tutto il processo di riarmo. Sono settori che stanno plasmando l'intera nostra società in senso anche autoritario e contemporaneamente mandando in crisi l'intera economia, non la loro economia, evidentemente ci sono due economie, se si intende l'economia dei profitti non è mai stata così in salute, se si intende l'economia delle persone comuni e si cala poi a livello locale questo scenario, la cosa incredibile non è che non si intervenga sull'XGKN, che poteva essere e deve essere un'avvertenza paradigmatica di come si risolleva il lavoro, ma che la crisi è ovunque, i numeri sull'industria del paese e in particolare della regione sono impietosi, quindi si sta consapevolmente creando un deserto per poi dire che si ricostruirà, e si ricostruirà attraverso meccanismi tossici e di guerra. E anche in questo, ahimè, c'è una metafora tremenda con quello che sta avvenendo, che è avvenuto in Palestina.
Questa avvertenza, come appunto è stata definita, paradigmatica, perché usa la metafora dell'immagine di Davide contro Golia?
Ma innanzitutto perché crediamo di non essere gli unici Davide contro Golia oggi, ci sono tante lotte sociali, in un certo senso la stessa resistenza palestinese è nel mondo, che si trovano nelle stesse condizioni, e perché la sensazione è che noi non abbiamo una singola controparte. Noi a controparte abbiamo un sistema, l'abbiamo chiamato il muro di gomma, ancora una volta, per esempio, su qualcosa di semplice, cioè sottrarre un'ex fabbrica, una potenziale speculazione immobiliare, e metterla a disposizione a chiunque abbia piani di reindustrializzazione, che è una delle cose più semplici che si possono concepire di fronte a una crisi industriale, per di più una crisi industriale in un territorio come quello della Piana Fiorentina, che è già attraversato da consumo del suolo, da fenomeni dei capannoni apri e chiudi, probabilmente anche da interessi poco economici, poco trasparenti nella gestione dell'economia del territorio, e mi riferisco a tutte le vicende che abbiamo conosciuto attorno a Prato, alle lotte del Sud Cobas, eccetera. Un'idea così semplice non arriva mai a destinazione. Improvvisamente il potere politico si compone, si riscompone in correnti, in diverse istituzioni, in diverse commissioni, dove non c'è mai un responsabile. Questa credo sia la caratteristica più grossa del potere contemporaneo: non c'è mai un responsabile. L'importante non è che qualcosa di positivo accada, l'importante è che se succede qualcosa di negativo nessuno possa dirti è stata responsabilità tua. E ti ritrovi di nuovo in una vicenda paradossale dove, appunto, secondo me si disumanizzano letteralmente disoccupati in presidio che stanno chiedendo di quando riapre la fabbrica dove lavoravano e quando quella fabbrica può tornare a creare posti di lavoro.
Siamo in una settimana complicata che sicuramente vedrà una copertura dell'esito del voto delle regionali per appunto le prossime ore e i prossimi giorni, ma la mobilitazione non viene da oggi, come ci raccontava Salvetti, rispetto al corteo che scenderà nuovamente in piazza a Firenze il 18 ottobre 2:30, piazza Ugo Toscano, Università di Novoli. Salvetti, ci dai tutti i parametri anche per logistici, no? Come si sta creando questa macchina di partecipazione?
Allora, partiamo da una piazza il cui nome è poco noto. Ugo di Toscana è semplicemente la piazza interna all'Università di Novoli, perché lì c'era la ex Fiat, in un certo senso lì è tutto cominciato. Questa è una storia di gentrificazione, consumo del suolo, grandi speculazioni immobiliari che spostano fabbriche che dovevano lavorare tanti anni, poi in realtà vengono chiuse. Ripartiamo da lì e poi stiamo in un quartiere popolare come via Baracca, via di Novoli. Logisticamente, lo dico per chiunque ha il problema di dove parcheggiare o venire fuori da fuori col pullman, staremo indicativamente lungo la linea della T2, quindi sarà facile poi tornare, muoversi, tornare o ai parcheggi scambiatori o al punto iniziale. E il 19 ottobre, il giorno dopo, un'assemblea con le CERS al presidio operaio via Fratelli Cervi, al presidio XGKN, perché in realtà se partissimo con la reindustrializzazione ecologica, il rapporto tra fabbrica socialmente integrata e comunità energetiche solidali sarebbe fondamentale, e quindi noi andiamo avanti come se il 18 ottobre facciamo una domanda: a che punto siamo? La domanda è al nulla, la risposta è al nulla ad oggi, e se qualcuno invece vuole dare un'altra risposta ce la dia, ma ce la dia in fretta e non promesse roadmap che ormai, a cui ormai non crede più nessuno. E domenica noi invece diventiamo un po' una flottiglia economica, nel senso che la flottiglia non ha chiesto il permesso per mettere le navi in mare, ha fatto quello che poteva, e quindi ci chiederemo cosa vuol dire oggi provare a ricreare posti di lavoro su questo territorio attraverso la riconversione ecologica nell'immobilismo totale delle istituzioni, perché ad oggi a questo siamo. Mi piacerebbe dire che non è così, e non sta più a noi dire che non è così. Noi fino a prova contraria siamo ciò che c'è di ufficiale, nulla.
Dario Salvetti, collettivo ex GKN, grazie per essere stato con noi.
Grazie mille a voi per l'interesse e per il lavoro.
Minuti, tanti messaggi che stanno arrivando al 342-8104-111 di sostegno all'avvertenza ex GKN. Siamo tutti GKN, ci vediamo sabato a Novoli, lo possiamo dire anche noi, perché seguiremo la mobilitazione, la manifestazione, avremo anche delle finestre di diretta nel pomeriggio dal corteo. E poi siamo in silenzio elettorale, ma tanto dire Salvetti si candiderà mai, che io lo voto a occhi chiusi, ci scrivono, tanto mi basta ascoltarlo, e in realtà i lavoratori dell'ex GKN sono stati più volte oggetto di attenzione, ma mai si sono mobilitati in tal senso, perché come avete capito dalle parole, dalla storia, dalla vicenda e dall'avvertenza GKN, l'intento è proprio un altro. Insomma, l'avvertenza è paradigmatica, ma proprio per questo deve innescare un meccanismo di cambiamento che dal basso poi intercetti anche quelle che sono le reali responsabilità, purtroppo ancora latitanti, delle istituzioni e della politica. Proprio quindi c'è un cambio di prospettiva rispetto a quanto ci scrivevate. E allora sono le 8:54 minuti, ricordandovi che sono urne aperte ancora fino alle 15 in Toscana per la seconda giornata di voto per eleggere il presidente della regione. I tre candidati sono Bundu per Toscana Rossa, Gianni centrosinistra, Tomasi centrodestra, e i 40 consiglieri della regione. Sono in totale circa 3 milioni gli aventi diritto al voto, con questa affluenza che nella prima giornata di partecipazione, quella completa della domenica, ha visto un calo del 10%. Sono 3.922 le sezioni distribuite nella regione, e lo spoglio si svolgerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi questo pomeriggio dalle 15, e se nessuno dei tre candidati raggiungerà almeno il 40% dei voti si andrà al ballottaggio tra due settimane, ovvero il 26 ottobre, un'eventualità che nessuna della legge elettorale delle altre regioni invece contempla. Dicevamo, chiusura dei seggi alle 15 e alle 15 partirà proprio la nostra diretta elettorale con riflessioni sul dato definitivo della partecipazione e poi via via tutti i dati che arriveranno e confluiranno dai vari comuni e saremo nelle varie sedi, comitati elettorali dei candidati, anche presso la sede della regione in Palazzo Strozzi Sacrati, dove ci sarà, diciamo, il quartier generale, no, della macchina organizzativa, amministrativa e prevedibilmente anche lì con passaggio di esponenti politici e istituzionali che andranno a commentare via via dalle 15 alle 20 quello che sarà poi l'esito elettorale. Tutto questo in diretta dalle 15 su Controradio e sui nostri canali crossmediali.
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his bass. Sultans, we're the sultans of swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soul. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the sultans, yeah, the sultans that play Creole.
Sultans. We are the Sultans of Swing.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Light and Darkness, quindicesima edizione di Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design a Firenze. Un evento indipendente e innovativo con artisti e designer da 85 paesi del mondo. Conferenze, performance, proiezioni, workshop e i premi a Tim Burton e Patricia Archiola, che proprio alla Florence Biennale presenteranno due mostre esclusive. Dal 18 al 26 ottobre, Florence Biennale, Fortezza d'Abbasso, Firenze. Info Florence Biennale.
Borgo Divino in Tour, il 17, 18 e 19 ottobre a Montaione, in provincia di Firenze, cantine da tutta Italia, specialità gastronomiche e musica dal vivo, evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a Montaione il 17, 18 e 19 ottobre.
Controradio.
Alle 9.05 continuiamo a parlare della mobilitazione del corteo dell'ex GKN del 18 ottobre, perché ci sono delle fasi di avvicinamento che riguardano anche un contributo culturale, artistico, ma non solo. Stiamo parlando del terzo cerchio della Venere verso il corteo GKN del 18 ottobre, perché ieri a Lumen si è svolta un'altra tappa del laboratorio di creazione collettiva per realizzare che tipo di partecipazione al corteo del 18. Lo chiediamo a Antonio Ardicioni di Venerala. Ciao Antonio, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a voi. Buongiorno.
Riavvolgiamo un attimo il nastro, perché stiamo parlando di un terzo cerchio della Venere. Innanzitutto, cosa significa? Come si arriva all'appuntamento del 18, ma soprattutto come si è arrivati all'appuntamento di ieri al Lumen?
Allora, la Venere è uscita dal meccano tessile ormai il marzo scorso, ha visto il suo intervento in diversi contesti in cui si doveva riprendersi degli spazi, si doveva supportare chi già quegli spazi si era ripresi da GKN a Mondeggi Bene Comune e poi Lumen tutta l'estate, che è uno spazio che è riuscito a costruire da solo un'alternativa vera, partecipatissima. Anche ieri c'erano centinaia di persone come tutte le domeniche. Venere appoggia tutti quei movimenti che come GKN il prossimo 18 avranno un momento topico della loro lotta, perché sarà proprio il 18 che si deciderà se questo percorso di reindustrializzazione, se una fabbrica integrata nel territorio potrà andare avanti o no. E tutte le volte che la Venere ha appoggiato una lotta ha anche suscitato dei linguaggi, dei modi di stare in piazza, dei modi di partecipare e di lottare diversi. Non vi diremo quindi cosa ci ha suggerito la Venere in questi laboratori, in questi tre cerchi, perché si vedrà il 18, ma quello che caratterizza sempre questo tipo di presenza è un linguaggio inclusivo, un qualcosa che vuole sparigliare, vuole far vedere come le persone sanno e hanno dimostrato di essere anche determinate in modo inaspettato in questi ultimi movimenti, appunto da Gaza alle lotte sociali, all'idea di una città non mercificata e non sottratta alle persone che la abitano e che la vivono ogni giorno.
La Venere biomeccanica, vogliamo anche ricordare la storia, l'origine, l'abbiamo seguita in tutta la sua crescita in termini anche proprio di condivisione, ma ha una storia che viene da lontano ma che ha avuto un preciso obiettivo di sollecitazione, di richieste non solo di spazi ma anche di un nuovo modello, no? Di sviluppo anche per la città stessa, è anche per questo che è così di pari passo nella convergenza con GKN.
Assolutamente, perché la Venere fu creata nel 2003 sull'onda delle proteste, delle rivolte no global, di quel movimento, di quell'European Social Forum che attraversò la città, e già 20 anni fa, ormai quasi 25 anni fa, si diceva che non si poteva pensare semplicemente alla Disneyland del Rinascimento, che ultimamente penso sia stata utilizzata anche dalla Banca d'Italia in un rapporto per parlare dell'overtourism delle nostre città d'arte, con la progressiva espulsione dei cittadini, di chi la abita, con l'espulsione di un'idea di produzione, di creazione e semplicemente un'idea di estrazione di valore dai territori, dalle nostre città d'arte, creando grossissimi investimenti che poi sono sostanzialmente immobiliari speculativi e che aumentano il costo della vita e aumentano la gentrificazione della nostra città come di molte altre.
In questo sostegno che sceglie di dare, no, alle varie vertenze che sul territorio rappresentano tutto questo, ha trovato in qualche modo una sorta di casa il Lumen?
Sì, ha trovato una casa provvisoria il Lumen negli ultimi mesi. Prima è stata al Cecco Rivolta, prima è stata appunto in GKN a Mondeggi Bene Comune, e ripartirà dal Lumen perché Venere non si ferma e vorrà assolutamente aiutare e appoggiare altre lotte, altri movimenti. Uno dei più importanti che l'ha sostenuto in questi mesi è stato Wish Parade, che farà insieme a Venere il carro del 18, quindi sarà un grande carro molto riconoscibile e sicuramente appunto Lumen non sarà l'ultima tappa.
E allora, già questa è un'anticipazione, ma seguiremo la Venere anche in il corteo il 18 ottobre. Grazie Antonio Ardiccioni per essere stato con noi.
Grazie Chiara, grazie a tutte voi.
Ora lasciamoci tornare. triste.
Notizia di cronaca dal televideo: 200 kg di cocaina, valore di mercato intorno ai 600 milioni di euro, sono stati sequestrati nella capitale a un 23enne di origine albanese arrestato dai carabinieri, suddivisa in 191 panetti, 8.000 dosi. La cocaina è stata scoperta a casa del giovane, fermato per un controllo, aveva molto contante, troppo per un giovane e senza lavoro. Gli hanno perquisito casa e poi hanno trovato nell'auto questo doppio fondo. Questa è la notizia di cronaca che abbiamo letto dal televideo. Invece arriva un report da ActionAid sul fronte della povertà alimentare: quasi 3 adolescenti su 10 hanno la percezione che nella propria zona ci sia chi non mangia a sufficienza, mentre il 73% ritiene che in Italia non tutti abbiano le stesse possibilità di un'alimentazione sana. Il 41% si sente spinto agli acquisti di cibi pubblicizzati, mentre il 35% prova disagio confrontandosi con ciò che gli altri mostrano online di mangiare. Sono alcuni dei risultati di un'indagine interessante, un'indagine nazionale realizzata appunto da ActionAid tra gli adolescenti, da cui emerge come per i giovani la povertà alimentare sia vicina e diffusa. Un tema che varrà la pena approfondire nei nostri spazi informativi, spazi che però oggi evidentemente, prevedibilmente, saranno per la maggior parte tutti concentrati sull'esito delle regionali in Toscana. Alle 15 si concluderà la possibilità di andare a votare, dunque i seggi si chiuderanno, inizieranno le operazioni di spoglio e inizierà anche la nostra maratona elettorale su Controradio e sui nostri canali social. Risultati e commenti dalle città toscane, dai comitati elettorali con candidati, candidate, esperti, opinionisti. Tutto questo dalle 15 alle 20 e poi domani, anche domattina, in una nostra newsline speciale a partire dalle 8. Just have faith.
this year all my life. No, we never build up, we feed overnight. So many troubles we face, so amazing
how we made it through the night. I know your love, it is a miracle.
And to me, love for you all and to me. So firm and never let me go, no. If I know you are select, then my sound don't play. Oh, good one possess such faith. And even when we can't find my way, just pray. I got lead the way and you no make mistake. Oh, you got the style and the finesse plus grace. I just love and happiness every day.
There's just one thing I can't deny. Your loving is a miracle.
Minuti, fascia conclusiva della nostra newsline, l'informazione quotidiana su Controradio. Una giornata impegnativa dal punto di vista dell'informazione politica, perché avremo poi dalle 15 la maratona elettorale, per questo sentiamo ancora di più un gran bisogno di accogliere e ringraziare per la sua disponibilità e poter condividere anche altre riflessioni che si concentrino sull'importanza della scrittura. E salutiamo Dacia Maraini in collegamento con noi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Dacia Maraini in Toscana e a Firenze oggi per un doppio incontro, alle 19 il nuovo libro Scritture segrete, le donne che hanno cambiato il mondo con la parola, fa parte della rassegna Identities Leggere il Contemporaneo a cura dell'associazione La Nottola di Minerva, è giunta all'ottava edizione, ma nel pomeriggio anche presente ad Anime Loci con la scrittura e i luoghi dell'anima e vite nostre. Maraini, una presenza a Firenze, anche un respiro, diciamo, in questo doppio incontro di riflessione, innanzitutto sui legami e sulla scrittura. Quanto è importante oggi riflettere e tornare a conoscere il valore anche della scrittura per intessere relazioni e comunità?
Guardi, la scrittura presuppone la presenza del pensiero, e secondo me il pensiero e la ragione in questo momento sono molto importanti, perché la guerra è lo scatenamento dell'irrazionalità. Cioè, la guerra non vuole la ragione, vuole i sentimenti aggressivi, violenti, il nemico. Invece la ragione vuol dire il dubbio, vuol dire il pensiero, vuol dire la parola, vuol dire il confronto con l'altro, non lo scontro. Per quello io credo che parlare, scrivere, riflettere, ragionare, confrontarsi in questo momento siano atti contro la guerra.
Quindi non è solamente uno strumento quello dello scrivere e del narrare, ma è anche una sollecitazione forte dell'anima, come lei stessa insomma valorizza.
Certo, è un atteggiamento verso la realtà, perché appunto la realtà è complessa, invece le guerre, comunque gli scontri fra paesi, ma fra popoli, fra religioni, sono basati sull'idea che c'è una verità assoluta che sta dalla nostra parte, tutti gli altri hanno torto, e questo naturalmente crea uno stato di aggressività, mentre appunto la realtà è complessa, è plurima, ci sono tante realtà diverse, bisogna sempre rispettare l'altro, anche se ha delle idee diverse o anche se appartiene a una religione diversa, no? Non vuol dire scontro, vuol dire incontro, se non altro comunque convivenza.
Lei sostiene, partecipa, anima anche la partecipazione giovanile, sia da un punto di vista di avvicinamento alla scrittura che come insomma pubblico, ma i giovani oggi hanno bisogno di tornare a una scrittura che possa recuperare anche una dimensione, no, lenta, di ricostruzione, anche di elaborazione del pensiero. Come valuta? C'è un interesse nei confronti dei libri, anche del ritorno al cartaceo, che magari viene conosciuto e trova stimolo nei social, nelle comunità di incontro e confronto appunto sull'online. Però c'è un recupero dell'interesse dei giovani verso la narrazione.
Sì, naturalmente i giovani non è che sono tutti uguali, ci sono dei giovani attenti, vogliosi di apprendere, di capire, soprattutto di capire la realtà. Se si vuol capire la realtà bisogna interrogarla, bisogna cercarla, no? Se uno parte dal presupposto di aver ragione e di sapere già tutto, questo naturalmente non facilita la comprensione della realtà. Purtroppo devo dire che i social, che per una, diciamo, per una comunicazione rapida per me vanno benissimo, ma se si vuole riflettere sulla realtà non vanno bene. È come se uno volesse comunicare solo attraverso dei telegrammi, non va bene. Se vogliamo comunicare nel profondo, con intelligenza, con partecipazione, bisogna arrivare alla scrittura più complessa, no? Ecco, i social hanno questa danno importanza alla brevità, al ritmo, che, come ho detto, va benissimo per tanti aspetti, ma non va bene se vogliamo entrare nel mondo del pensiero complesso.
La scrittura, i luoghi dell'anima e vite nostre per anime loci nel pomeriggio alle 16:30 presso la Fondazione Zeffirelli, mentre sarà appunto per Identities alle Oblate alle 19 con Scritture segrete, le donne che hanno cambiato il mondo con la parola. Sicuramente anche questa è un'esortazione a conoscerle, queste donne, queste autrici.
Certo, no, perché se si va a guardare nel mondo passato, nei secoli passati, ci sono tante donne che hanno scritto, e hanno scritto anche delle cose molto importanti che secondo me equivalgono ai nostri grandi scrittori. Però la critica letteraria ha considerato sempre la scrittura femminile come poco importante, comunque non esemplare. Ecco, quando si voleva creare dei valori per le prossime generazioni, dei modelli, lì le donne non so perché scompaiono, perché evidentemente c'è una forma di patriarcato che svaluta. Basta leggere i padri della Chiesa e si capisce che il pensiero femminile è stato considerato minoritario, anzi addirittura inesistente, no? Per tanti secoli, e quindi probabilmente noi ci portiamo dietro ancora questa svalutazione del pensiero, della parola, dell'immaginazione, della creatività delle donne. Infatti, guardi, il mercato è pieno di libri di donne, perché le donne poi leggono, forse leggono più degli uomini, e quindi si pubblicano tanti libri di donne, ma quando si fanno le panoramiche e si scelgono i modelli per le prossime generazioni, le donne scompaiono. Ecco, quindi il prestigio letterario ancora non tocca, se non raramente, le donne che scrivono.
E questa è una riflessione che continueremo a fare anche nell'ambito dei nostri vari spazi informativi su questo famoso tetto di cristallo di incidenza e partecipazione, non solo dal basso delle donne, ma anche nei luoghi che contano, nei vari ambiti, in questo caso insomma anche per quanto riguarda il contributo nella scrittura. Grazie Dacia Maraini, l'aspettiamo a Firenze oggi pomeriggio.
Grazie a voi, arrivederci.
Braccia in alto come un fascio di grano. splendentemente fiorito.
Abbiamo tempo di leggere un ultimo commento che ci è arrivato in tempo reale al 342-8104-111, merito all'intervista a Dacia Maraini che potete riascoltare integralmente su controradio.it in podcast. Buongiorno, condivido quanto detto dalla scrittrice Maraini, penso tuttavia che anche nella guerra ci sia molto ragionamento e molta razionalità in quanto gli interessi economici ne sono le cause principali. Siamo in conclusione della nostra newsline, versione mattutina di oggi, che avrà un'edizione speciale evidentemente questa sera, anzi sarà proprio aperta la fascia dalle 15 per seguire in diretta lo spoglio delle regionali in Toscana 2025. Dunque ora diamo la linea Popolare Network, poi Raffaele Palumbo arriverà con l'appuntamento settimanale, la rubrica sugli eventi del gabinetto Vessier di Firenze, poi alle 12.45 la cronaca, il notiziario con tutte le informazioni regionali sempre aggiornate anche su Controradio .it e poi dalle 15 su Controradio e Controradio TV il nostro spoglio Tutti al voto in Toscana. Controradio seguirà le operazioni con inviati, dirette, riflessioni, commenti e interviste. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Le autorità israeliane hanno comunicato che la Croce Rossa si sta spostando lungo il confine di Gaza per accogliere il secondo gruppo di ostaggi israeliani che sarà liberato dopo il primo di 7 persone rilasciato alcune ore fa. In tutto oggi dovrebbero tornare a casa 20 ostaggi ancora in vita, dovrebbero essere restituiti i corpi di altri 28 ostaggi e dovrebbero essere liberati quasi 2.000 detenuti palestinesi. In Israele un'ora fa è arrivato Donald Trump, accolto letteralmente con il tappeto rosso dal primo ministro Netanyahu, che lo aspettava alla base della scaletta dell'aereo. Il presidente degli Stati Uniti, decisivo nell'accordo di cessate il fuoco, vedrà anche le famiglie degli ostaggi e terrà un discorso in Parlamento, previsto tra circa mezz'ora. Poco fa per lui c'è stato un applauso a Tel Aviv, in quella che è stata ribattezzata Piazza degli Ostaggi, dove migliaia di persone stanno seguendo il rilascio.
E nel pomeriggio Trump si sposterà in Egitto per la firma ufficiale dell'accordo tra Israele e Hamas e per un vertice con i capi di una ventina di paesi tra Medio Oriente, Asia ed Europa, compresa l'Italia, per cui parteciperà Giorgia Meloni. Al momento resta una lunga serie di incertezze su cosa succederà dopo questa prima fase dell'accordo, su temi come il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza, il disarmo di Hamas e la struttura di governo della striscia, che potrebbe coinvolgere almeno temporaneamente l'ex premier britannico Blair e Donald Trump.
L'export cinese verso gli Stati Uniti ha segnato a settembre un crollo annuo del 27%, in calo per il sesto mese di fila con le tensioni commerciali tra Pechino e Washington. Pechino però ha compensato le minori spedizioni verso Washington aumentando l'export verso altri paesi, in particolare India, Thailandia e Vietnam. Nei giorni scorsi Trump ha minacciato di alzare ulteriormente i dazi alla Cina, accusandola di atti ostili per via delle restrizioni imposte da Pechino al commercio di terre rare all'estero.
In Francia ha nominato il nuovo governo di Sébastien Lecornu, il primo ministro ha diffuso la lista dei nuovi ministri, sono 34, pochi politici, molti tecnici e volti noti della società civile. Sei di questi, che facevano parte dei Républicains, hanno deciso di far parte anche dell'esecutivo, allora il partito li ha esclusi perché non hanno obbedito all'indicazione dei vertici. Quello di Lecornu sarà un governo di scopo per dare entro fine anno una manovra finanziaria al paese.
In Toscana si sta votando per le regionali, i seggi chiudono alle 15 quando inizierà lo spoglio. L'ultimo dato sull'affluenza è quello di ieri sera alle 23, era del 35,7%, in calo di 10 punti rispetto alle ultime elezioni. La sfida è tra il presidente uscente Eugenio Gianni del PD, candidato del centrosinistra, e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, sostenuto dalla destra. Poi c'è la terza candidata Antonella Bundu per Toscana Rossa. Definitivo intanto il dato del ballottaggio per le comunali di Aosta: per soli 15 voti Raffaele Rocco, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco.
Ha trascorso la sua prima notte in carcere a Palermo Gaetano Maranzano, 28 anni, fermato ieri per l'omicidio del 21enne Paolo Tarmina. L'uomo ha confessato il delitto, ma gli inquirenti indagano per capire se il movente da lui dato, cioè che la vittima avrebbe importunato la sua compagna mesi fa, sia reale. Tarmina è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. 9:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Buon ascolto.
Non serve aspettare Natale per dire grazie. E se premiassi ora i tuoi dipendenti in modo semplice e conveniente?